Vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro della Genesi. Leggeremo dal capitolo 11. Libro della Genesi, capitolo 11. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura del paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco». Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra». Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo, dunque, e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro». Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu data il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. È possibile prosperare nella nostra vita senza curarci della via di Dio? È possibile trovare benedizione nella nostra vita mettendo da parte il Signore? È possibile portare frutto nella nostra vita quando decidiamo da soli, senza coinvolgere nelle nostre scelte il Signore? Il testo di Genesi 11, molto antico, parla di questo argomento e ci dà la risposta, cioè tutto ciò che si cerca di fare mettendo da parte il Signore non porta da nessuna parte, se non alla confusione e al fallimento. Salomone nel Salmo 127 lo chiarisce bene questo concetto e cosa dice? Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, cioè lavorano a vuoto. Sappiatelo. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie, a vuoto faranno la guardia. Non porterà frutto se tu decidi di mettere da parte il Signore nella tua quotidianità. E il Signore Gesù chiarisce in maniera molto definitiva questo concetto, dicendo: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. È la stessa parola che troviamo in Genesi 11, la dispersione. Chi non raccoglie con me, dice Gesù, disperde. Tutto ciò che fa va a vuoto. Il testo quindi di Genesi 11 è un messaggio di giudizio. Non solo ci parla di come si siano formate le nazioni, ma c'è proprio una disapprovazione da parte di Dio, del modo scelto dall'uomo di rendersi indipendente da Dio. È un giudizio. Tutto ciò che gli uomini andavano orgogliosi, di tutto ciò che gli uomini andavano orgogliosi, divenne la loro rovina e successe quello che maggiormente temevano. All'inizio del nostro testo, al versetto 1, viene precisato che la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Però se leggiamo nel capitolo 10, uno che legge la Bibbia in maniera progressiva, si rende conto che questi erano già avvenuti, questi fatti. Già si parla nel capitolo 10 che c'erano già le nazioni, con la propria lingua, con i propri confini. Perché? Perché la Genesi usa questo metodo, cioè anticipa delle cose, capitolo 10, e poi nel capitolo 11 spiega il modo come sono avvenute le cose. Sono avvenute, ma ecco, al capitolo 11 ci vengono spiegate le modalità di come sono avvenute queste cose. E inoltre poi il nostro racconto, come abbiamo fatto, come sicuramente abbiamo fatto caso, ha una struttura contrapposta. Ciò che accade, ciò che si vuole fare nei primi quattro versetti, viene capovolto negli ultimi quattro versetti. L'uomo cerca di fare una cosa, Dio dice fermati, ora ci penso io. E quindi vediamo un po' cosa hanno combinato questi uomini. Innanzitutto nei versetti da 2 a 4 troviamo la costruzione della torre da parte dei figli degli uomini. Mentre questi uomini si stavano disperdendo sulla terra, cioè si stavano spandendo sulla terra, stiamo parlando del periodo subito dopo il diluvio, quindi stavano crescendo, stavano aumentando come numero, quindi mentre si stavano distribuendo sulla terra, una parte di questi uomini e di queste donne decidono di fermarsi in questa pianura di Shinear. E sembra che il promotore, la guida, il capo di tutta questa cosa fu Nimrod, come ci viene detto nel capitolo 10 della Genesi al versetto 8. E decisero quindi di fermarsi in questa pianura Shinear. E quindi ecco che dai versetti 2 e 4 troviamo il progetto dei figli degli uomini. Allora uno potrebbe dire, beh, io non trovo niente di male. Cosa stanno facendo di sbagliato questi uomini? Camminano, si distribuiscono, si fermano e decidono di costruire delle case, degli edifici. E perché no una torre? Qual è il problema? Perché questo testo ci comunica un messaggio di giudizio? Perché per Dio le cose non andavano bene? Perché si riscontrano diversi atti di ribellione verso di Dio. C'è una ribellione. Innanzitutto la scelta di stanziarsi. È scritto al versetto 2, là si stanziarono, cioè si fermarono per rimanerci. E qual è il problema? Perché stai dicendo questo? Perché è contrario a quanto Dio aveva ordinato. In Genesi 9 leggiamo che dopo il diluvio Dio, parlando a Noè e ai suoi figli, diede il seguente mandato: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. E più avanti dice: spandetevi sulla terra, moltiplicatevi in essa. E l'apostolo Paolo ricorda questo concetto quando parlava agli ateniesi, dicendo che Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra. Era da abitare tutta la terra, non da fermarsi, era da distribuirsi, da spandersi. Loro decisero di stanziarsi, di fermarsi, in maniera definitiva. Lì e basta. A 100 anni dall'uscita dall'arca, sembra che gli uomini fossero restii di allontanarsi l'uno dall'altro. Pensavano che fosse più bello e più sicuro stare insieme. Però facendo così si stavano allontanando dal piano di Dio. Stavano scegliendo in questo modo di opporsi a quella che era la volontà di Dio. In buona sostanza si stavano ribellando a quello che il Signore aveva deciso di fare. Stavano o cercavano di annullare il piano di Dio, cercavano di liberarsi di Dio, stavano attuando una sorta di indipendenza da Dio. A 100 anni dal diluvio vediamo che gli uomini dimenticano l'esperienza, dimenticano la storia, dimenticano cosa era successo. Il giudizio di Dio che si era scatenato sull'umanità viene facilmente dimenticato. Uno dice, beh, 100 anni sono passati. No, attenzione, lì si viveva a lungo e i 100 anni di quella volta erano i 10 anni nostri. A distanza di 10 anni ecco che la gente aveva già dimenticato tutto e si ribellano, si mettono contro di Dio. è proprio insito nel cuore dell'uomo, anche perché il peccato compie queste opere, insito nell'uomo di ribellarsi alla voce di Dio. Volevano fare di testa loro, volevano agire nella piena indipendenza. E possiamo dire che solo la grazia di Dio può cambiare il cuore dell'uomo, altrimenti l'uomo è proiettato, perché è nel peccato, ad andare sempre contro di Dio, sempre, sempre. Solo la grazia di Dio può cambiare il cuore dell'uomo. Sappiamo bene che l'umiltà va spesso insieme alla fiducia e all'obbedienza. Quando c'è umiltà, c'è anche obbedienza. Invece, quando c'è orgoglio, ecco che c'è un sentimento di indipendenza e di disubbidienza. Questo è vero anche per noi che abbiamo accettato il Signore. Più stiamo con colui che è l'umile, più lui ci renderà umile. Più ci allontaniamo da colui che è l'umile, più ci avviciniamo a colui che è l'orgoglioso. L'orgoglioso. Poi questi uomini progettano e dice al versetto 3: si dissero l'un l'altro, venite, venite. E questo è quello che dissero i responsabili, gli ideatori del progetto. E gli studiosi dicono che questo verbo di venire, venite, venite, era, voleva intendere che gli uomini si erano seduti a tavolino, avevano tirato fuori un progetto, avevano pensato, ideato, ed erano pronti a comunicarlo con entusiasmo a quelli che erano presenti. Venite, vi raccontiamo come stanno le cose. Venite, vi facciamo sapere cosa abbiamo pensato per voi. Venite, sedetevi, ascoltatevi. C'è un piano, un progetto che avevano pensato tra di loro. Prima abbiamo accennato alla figura di Nimrod, che probabilmente fu il promotore di questa orgogliosa e ribelle iniziativa. È scritto che quest'uomo fu un potente tiranno. Inoltre il suo nome significa ribelle. Nimrod vuol dire ribelle. Pensate un po', già nella sua natura, nel suo nome, c'era già questa, come dire, posizione, questo modo di fare, di ribellarsi al Signore. Fu, dice la parola di Dio, il primo potente sulla terra, colui che fondò le prime potenze mondiali. Babilonia la fece lui, l'Assiria anche lui, e costruì diverse città. Ed è scritto che lui non si accontentava di aver costruito una città, ma ne voleva costruire sempre altre, sempre altre. Era assetato di potere. E pensate che le città che proprio lui costruì divennero i maggiori nemici del popolo di Israele. In Genesi capitolo 10 è scritto che Nimrod cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore. Perciò si dice come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erech, Acched e Calne nel paese di Shinear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Rehoboth e Cola, e tra Ninive e Cala Resen, la grande città. E a conferma che il suo carattere non fosse così buono, la versione dei 70, anziché tradurre Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore, traduce Nimrod, potente cacciatore contro il Signore, contro il Signore. Era un ribelle e lui fu tra quelli che organizzò questo progetto, che con entusiasmo volle comunicarlo ai presenti. Nimrod e gli altri, in piena ribellione contro Dio, decisero di mettere in atto il loro progetto. E ricordiamoci che la Bibbia afferma che la ribellione è uguale ad essere idolatri. Ribellarsi a Dio vuol dire essere degli idolatri, uguale. La parola di Dio lo mette sullo stesso livello. Quando ci ribelliamo o andiamo contro quello che Dio, il Signore, ci dice, ci stiamo comportando come degli adoratori di divinità. Stiamo andando contro il Signore. La ribellione è un peccato ed è uguale al peccato dell'idolatria. Quindi si misero insieme, si misero a tavolino, fecero questo progetto contro il Signore, lo proposero al popolo e poi, come tutti i buoni progetti, bisogna fare la scelta dei materiali. Come costruire? Ebbene, dice il versetto 3, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Ed essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. E se vogliamo, fu una scelta obbligata. Erano in una pianura e non in montagna. In pianura non si trova la roccia, non si trovano le pietre. E non ci potevano fare niente. E allora cosa fecero? È vero che nella difficoltà, ecco che l'ingegno si esalta. E si fecero dei mattoni e come legante, come materiale per tenere uniti i mattoni, scelsero anziché la calce il bitume. Questo perché quella era una zona ricca di sorgenti che tiravano fuori questo bitume. E allora scelsero il bitume come collante e anziché le pietre si fecero dei mattoni. Misero in piedi una fabbrica, una fornace di laterizi. E si vede che erano un po' esperti, sapevano della tecnica per fare questi mattoni, perché dice il testo, facciamoci dei mattoni cotti con il fuoco. Conoscevano la tecnica e sapevano che l'argilla, quando viene messa davanti al sole, viene essiccata, ecco che diventa resistente. E poi incollata col bitume era qualcosa di indistruttibile. Erano materiali buoni, materiali adatti per delle costruzioni che dovevano resistere nel tempo. L'obiettivo loro era fermarsi lì per sempre. Per sempre. Non erano viandanti che viaggiavano con delle tende, no. Volevano metterci le radici. La scelta dei materiali. Ma poi c'è una scelta architettonica. Venite, costruiamoci una città. Cosa dovevano costruire? Una città. E poi una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Quindi il progetto prevedeva questa costruzione, un punto di riferimento, e si pensa generalmente che ciò che li spinse ad una tale impresa fosse la necessità di proteggersi da un eventuale successivo diluvio. Pensano alcuni studiosi che dicono forse loro agivano così perché avevano la paura che un diluvio potesse di nuovo capitare. Però non si va a costruire in una valle se si ha paura del diluvio, si va su un monte. E non potevano pensare che una città potesse resistere alla violenza dirompente di un diluvio. E una torre, alta che poteva essere, comunque poteva ospitare poche persone, quindi non era questa la soluzione per fronteggiare un diluvio. Erano altri i motivi per cui loro si misero a costruire una città ed una torre. E infatti troviamo i motivi del progetto e troviamo al versetto 4 che un primo motivo per cui loro volevano costruirsi questa città fu la fama. Versetto 4, acquistiamoci fama, cioè facciamoci un nome, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Lasciamo un segno, un nome, lasciamo un ricordo. E per farlo dovevano costruire qualcosa. La paura era quella di essere dispersi. Non si preoccupano del nome delle vie di Dio, ma per orgoglio e vanagloria si sforzano di erigere un monumento che diventasse una memoria eterna per questa generazione, per questa gente. Erano mossi dall'orgoglio e dall'ambizione, preferendo queste cose all'onore di Dio, preferendo l'ubbidienza di Dio. Mettiamo radice, facciamo questo, perché la nostra fama, il nostro io, il nostro nome rimanga e venga ricordato. Io. Ma poi c'è un secondo motivo, la paura della dispersione. E quindi loro cercano di stabilire un punto centrale famoso che potesse servire e mantenere la loro unità. La paura era disperdersi e quindi volevano l'unità. Ma già il fatto che pensavano a come fare per rimanere uniti, questa unità già traballava. E questo a causa del peccato. non c'era unità tra di loro, non c'era comunione col Signore, e loro vogliono risolvere questa unità con dei mezzi esteriori. I mezzi esteriori cercano di fare di testa loro, vedete, l'orgoglio, la presunzione di agire secondo la propria mente. Anche noi facciamo attenzione a non costruirci delle case o delle torri per la nostra protezione, a non utilizzare dei mezzi esteriori, mezzi umani, per assicurarci appunto una sicurezza. Anche noi possiamo cadere in questo inganno, trovare delle strategie per avere più sicurezza e non affidarci al Signore. Anche noi possiamo cadere in questo peccato. Non si può prosperare nella nostra vita facendo a meno di Dio. Siamo chiamati a ricercare la città di Dio, come dice l'autore agli Ebrei, il rifugio di Dio, e cercare di vivere da cittadini di essa, come ci ricorda Filippesi 3:20, glorificando il nome di Dio e non esaltando il nostro io. Quindi i motivi del progetto erano l'orgoglio e la paura di essere dispersi. Dinanzi a queste cose, ecco che Dio si ferma e agisce. E dai versetti 5 a 9 troviamo il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio. Ed è interessante perché dai versetti 5 a 9 troviamo tre frasi che racchiudono appunto il giudizio di Dio. È scritto che il Signore discese, il Signore disse, il Signore li disperse. Ecco il giudizio di Dio, sintetizzato con queste tre frasi. E prima di emettere il giudizio, ecco che il Signore innanzitutto mette in atto, diciamo, fa una sorta di sopralluogo, la conoscenza giudiziaria dei fatti. Il Signore discese. Il Signore discese. È chiaro che non è che scese il Signore, si fece vedere, eccetera. È una forma letteraria che doveva aiutare chi leggeva questi testi a capire cosa stava facendo Dio prima di emettere un giudizio. Era un modo per far capire la gente l'azione divina. L'autore biblico vuole evidenziare, con questo modo di fare, che la conoscenza di Dio era piena, completa, non era parziale e sommaria. Dio aveva tutto sotto controllo. E dire, qui chi scrive è Mosè, e Mosè quando dice che il Signore è disceso era per sottolineare che a Dio non stava sfuggendo nulla. Tutti i particolari erano sotto il suo controllo e aveva visto ogni cosa. Quindi è un modo di dire per affermare la piena conoscenza dei fatti. L'uomo mette sempre in discussione, soprattutto il non credente mette in discussione quello che fa Dio. E questo modo di scrivere è un modo per dire: aspetta, non hai scuse. Dio è disceso, cioè Dio ha pieno controllo della situazione, ha visto i fatti, conosce ogni cosa e quindi può agire. Ogni giudizio, prima di essere emesso, ha bisogno di conoscere i fatti, conoscere i posti, conoscere le aree dove si sono svolte le cose. E qui Dio sta dando un modello ai futuri giudici per dire: prima di emettere un giudizio, controllate bene le cose, non siate frettolosi, siate a conoscenza di come sono andate le cose. E qui, proprio per evitare delle scuse, ecco che Mosè dice che il Signore discese. Attenzione, non è stato un giudizio frettoloso, è stato un giudizio dettagliato. Dio conosceva le cose. È scritto nel Salmo 11 che il Signore è nel suo Tempio Santo, il Signore è il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini. Quindi Dio stesso afferma in Geremia: potrebbe uno nascondersi in luogo occulto in modo che io non lo veda? La risposta la troviamo in Ebrei capitolo 4. Non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Il Signore discese. E quindi prima di emettere un giudizio dice all'uomo con questa frase: io ho visto e voi non avete scuse. La sentenza del giudizio è scritto al versetto 6, il Signore disse. E qui innanzitutto possiamo scorgere, anche in un contesto di giudizio, possiamo scorgere l'amore di Dio. Il fatto che l'autore biblico e quindi lo Spirito Santo ci voglia far conoscere le cose, questo è un messaggio di amore da parte di Dio verso l'uomo. Io vi voglio far conoscere come sono andate le cose, perché vi voglio bene e voglio che possiate anche voi ricadere in un errore del genere. In questo modo vi faccio conoscere le cose per il vostro bene. Non siamo esclusi dal conoscere i fatti, ma veniamo a conoscenza dei motivi per cui Dio agì in quel modo. E poi troviamo la sua disapprovazione dell'operato umano. È scritto al versetto 6, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora, nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. L'unità di emozioni, di pensiero e di volontà espresse queste cose attraverso la stessa lingua, anche se corrotta dal peccato, riusciva ancora ad essere efficace per portare a termine il loro lavoro. Dio stesso dice che nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. L'unione degli uomini porta a termine determinate azioni, con convinzione, ostinazione, ambizione, e nella ferma posizione di sfidare Dio, e tutto ciò era molto forte nella loro vita. Si stava veramente creando qualcosa di empio. Ma ecco che si tratta anche, il giudizio di Dio si tratta anche di un atto di misericordia divina. Egli, facendo così, stava moderando la pena. Se avessero continuato gli uomini, la pena sarebbe stata ancora più grande. Questo senso di ribellione, se fosse arrivato fino alla fine, il giudizio sarebbe stato ancora maggiore. Ecco che il Signore interviene prima per moderare la pena. Ecco che quindi vediamo in tutto questo anche la misericordia di Dio. Ricordiamoci che Dio non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Non ci sarebbe alcuna speranza per l'intera umanità. Invece è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. E delle volte noi tutte queste cose le dimentichiamo. Diamo per scontato tante cose. E non ci ricordiamo della grazia di Dio, della sua bontà, della sua misericordia verso di noi, che delle volte ci ribelliamo alla sua parola, alla sua volontà. Ma Dio, dice la parola di Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, pensate, ci ha vivificati in Cristo, ci ha risuscitati, ci ha fatti sedere in luoghi celesti per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia. Dio ha fatto così per dimostrarci il suo grande amore per noi. Noi eravamo da essere dispersi, distrutti, eppure per la sua grazia, ecco che siamo ancora in vita. Dio non agisce in maniera pesante contro questo popolo, ma li tutela, non vuole andare oltre come era successo con il diluvio, ma li frena, li ferma subito per far sì che la sua sentenza sia più moderata. Ed è interessante vedere anche il coinvolgimento della Trinità. Dice al versetto 7, scendiamo e confondiamo il loro linguaggio. Parla al plurale il Signore, scendiamo. Dio non stava parlando agli angeli, perché lui non ha bisogno di consigli degli angeli, ma ecco che lui parlava a se stesso, o il Padre parlava al Figlio e allo Spirito Santo. E Mosè aveva già usato questo modo di fare e di scrivere. Se ricordiamo, nel capitolo 1, versetto 26 della Genesi, è scritto che poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine. E qui Già nelle prime pagine della Bibbia troviamo la Trinità. Facciamo. E più avanti, al capitolo 3, è scritto: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. E più avanti è scritto: guardiamo. La Trinità è coinvolta. La decisione di Dio di emettere quella sentenza la prende non con gli angeli, ma all'interno della sfera della divinità, della Trinità. E poi, dopo aver visto i fatti, quindi il Signore discese, dopo aver fatto, emesso la sentenza, il Signore disse, ecco che al versetti 3, 8 e 9 troviamo che il Signore li disperse. Troviamo l'esecuzione del giudizio di Dio. Gli uomini dicevano: costruiamo e saliamo i cieli. Scendiamo, dice Dio, e fermiamo il loro pensiero empio. Allora, cosa dice il testo? Dice i versetti da 7 a 9. Scendiamo dunque, questo è il Signore che parla, e dice: scendiamo dunque, confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Qui viene annunciato il mezzo utilizzato da Dio per sconfiggere lo spirito ribelle di quella congregazione. Essi erano davvero determinati a portare avanti questo progetto, però non abbastanza da prevalere sulla volontà di Dio. Questo dobbiamo sempre ricordare. L'hanno sfidato ed ora ricevono il suo giusto giudizio. Quindi, ripetiamo, si può prosperare nella nostra vita senza curarsi delle vie di Dio? No, assolutamente no. Qui l'autore usa il termine confondere il loro linguaggio, cioè dicono i commentatori che vennero su altre lingue, si ottennero altri diversi generi di lingue. Si passa dall'uniformità del linguaggio alla multiformità. Dio non permette loro di ricordarsi come parlavano prima del loro linguaggio iniziale e dona probabilmente ad ogni tribù, ad ogni famiglia, un linguaggio diverso, perché non dovevano più intendersi, perché non potevano più esprimere i loro sentimenti attraverso la loro lingua, perché i loro progetti dovevano terminare. Ed è un modo, ripeto, di tutela che Dio fa per l'uomo, altrimenti il giudizio sarebbe stato ancora più grave. Ricordiamoci, alla fine è sempre Dio a prevalere. Però se Dio frena la loro opera, e uno potrebbe dire, beh, allora il suo piano, no, il suo piano va avanti, perché in questo modo ecco che le persone si dividono e si disperdono su tutta la terra, proprio come Dio aveva detto all'inizio. O l'uomo è obbediente, o non lo è, ciò che va avanti è la volontà di Dio. Lui è colui che vince sempre. Nel Salmo 2 è scritto: i re della terra si danno convegno, i principi congiurano insieme contro il Signore. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Quindi è saggio smettere di fare qualcosa che Dio combatte. Pensate, volevano acquistarsi fama e fu così. Furono famosi come Babele. Quelle persone vennero ricordati per aver fatto Babele, cioè la città della confusione. Avevano paura di disperdersi e avvenne così. Vennero dispersi. È scritto: all'empio succede quello che teme. All'empio succede quello che teme. Ma ai giusti è concesso quello che desiderano. Nel giardino dell'Eden avvenne la stessa cosa. I nostri progenitori diedero ascolto al nemico, quindi si ribellarono verso il Signore. E cosa fece Dio? Li scacciò dal giardino. Scacciò. Satana Nel capitolo 14 del libro di Isaia viene un po' descritto quello che avvenne all'inizio, cioè quando Satana si ribellò davanti al Signore. E cosa è scritto? Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, proprio come volevano fare gli uomini Nimrod e i suoi compagni, fare una torre alta, salire fino al cielo. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo, l'orgoglio. Invece, dice il Signore, ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nella profondità della fossa. Andare contro il Signore, ribellarsi al Signore, ecco che porta delle conseguenze. Il tema dell'orgoglio è rilevante in questo testo. Dio abbassa coloro che innalzano se stessi con orgoglio, e comunque il piano di Dio va avanti. Che si obbedisca o non si obbedisca, il piano di Dio va avanti. Quindi, quali sono le conclusioni? Il capitolo 11 abbiamo letto che inizia con il tentativo dell'uomo di unificare l'umanità, un tentativo fallito miseramente perché venne fatto in piena ribellione con Dio. E dopo la descrizione di tali avvenimenti, il lettore, quando legge il capitolo 11, dice: ma finisce tutto così? Possibile che non ci sia una speranza? Possibile che non ci sia una soluzione? E leggendo, arriva alla fine del capitolo 11 che c'è la speranza, dove nota che Dio non ha abbandonato l'umanità. E alla fine del capitolo 11 e i primi versetti del capitolo 12 troviamo che Dio sceglie un uomo, Abramo, e attraverso questa figura ecco che tutte le famiglie della terra verranno benedette attraverso di lui, perché come sappiamo è dalla generazione, dal seme di Abramo che venne il Signore Gesù, la benedizione per eccellenza. Dio non aveva abbandonato l'uomo, ma grazie a questa dispersione scelse un uomo dove attraverso il quale tutte le famiglie della terra sono state benedette. È degna di nota l'affermazione profetica di Caiafa, vi ricordate quando Gesù doveva essere processato? Caiafa cosa dice? Parlando della decisione di far morire Gesù, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Anche qui il termine della dispersione. È in Gesù che finisce la dispersione, è in Gesù che c'è l'unione. Lui, dice Paolo, è la nostra pace. Lui, Gesù, che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Quindi Dio non aveva abbandonato l'umanità, ma stava provvedendo alla sua salvezza. E poi ci siamo chiesti all'inizio, è possibile prosperare nella nostra vita senza curarci delle vie di Dio? È possibile? La Bibbia ci insegna che non è possibile andare contro, vivere bene andando contro il Signore. La ribellione è idolatria. Mosè stava guidando il popolo per andare ad occupare la terra promessa. E allora sta dicendo al popolo, bene, io mi potevo limitare a dirvi come erano nate le nazioni, ma vi sto spiegando i fatti perché voi non cadiate nello stesso errore. Voi state andando nella terra promessa, volete rimanere in quella terra in maniera stabile, ferma, in maniera continua? Bene, attenetevi alla volontà di Dio, non fate come fecero questi ribelli. Però sappiamo bene che il popolo non ascoltò, e anche quel popolo conobbe la dispersione in Babilonia. Il cuore dell'uomo non cambia. Ecco perché dobbiamo attenerci alla parola di Dio, tenerci stretti alla sua parola, per essere incoraggiati, aiutati e ricordare di evitare gli errori del passato. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercarci le nostre sicurezze con i nostri mezzi? Cercare il nostro rifugio nelle cose del mondo, con il denaro, le proprietà, queste cose qui? No. La parola di Dio dice: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore.